Buongiorno alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, come di consueto vi ricordo che saremo con voi fino alle notizie delle 12.30, andiamo in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 11.30. Come sempre vi rimando alla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare e al nostro sito, alla nostra app per ritrovarci in podcast, se volete riascoltare o ritrovare gli argomenti di cui vi abbiamo parlato. Invece, se volete scriverci, la mail cult@radiopopolare.it e i riferimenti per scriverci in diretta 331-6214013 per i messaggi su Telegram oppure per gli SMS, diretta @popolarenetwork.it per i vostri per le vostre mail. Quest'oggi, mercoledì, vi parliamo di diversi appuntamenti, come ripeto, quella passata e particolarmente questa. È una settimana in cui vi riparliamo di manifestazioni che prendono il via in presenza, dal vivo, con pubblico contingentato, ma con pubblico, e sarebbe sembrato soltanto un anno e mezzo fa una notizia ovvia, e tanto ovvia invece non è, e quindi va segnalata e festeggiata. Vi parleremo di che cosa accadrà nella Milanesiana 2021, un'edizione extra long che è stata presentata ieri. Vi parliamo di un debutto recente ieri al Piccolo Teatro Strehler, Macbeth, Le cose nascoste, l'ultima regia di Carmelo Rifici, con un grande cast e una drammaturgia che mescola psicanalisi e ovviamente il testo di Shakespeare. Vico Magistretti in triennale, questo è l'argomento dello spazio dedicato alle arti visive, curato da Tiziana Ricci di quest'oggi. Andiamo alla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, ne parleremo con la sua direttrice Tatiana Olear, perché fra poco parte una nuova rassegna di spettacoli, anche questi in presenza, quindi riapre anche questo spazio di Milano. E invece adesso parliamo di un argomento che vi abbiamo segnalato ieri, cioè la nuova stagione da maggio a luglio dal vivo, per l'appunto, dato che vi dicevo che di questo ci occupiamo soprattutto in questi giorni, queste sono le notizie di cultura secondo noi particolarmente significative. Per la Verdi, l'orchestra di Milano, così amata dal suo pubblico, che tanto si è spesa anche con molte iniziative che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi, quando il pubblico con l'orchestra non ci poteva stare, ne parliamo con il direttore musicale e artistico della Verdi, il maestro Ruben Giais, che è tornato a trovarci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
Allora, questa innanzitutto è una bella notizia. Voi avevate creato un portale addirittura per tutte le proposte da remoto, o meglio con evidentemente l'orchestra negli spazi destinati alla musica ma senza pubblico. È stata, credo, molto partecipata questa iniziativa, a giudicare dai numeri e anche dai commenti degli spettatori, ma è venuto il momento di ritornare a incontrare il pubblico, no?
Sì, noi siamo particolarmente felici di poter tornare a esibirci dal vivo, così abbiamo voluto intitolare la stagione, proprio perché tornerà un rapporto diretto col nostro pubblico, ovviamente sempre limitata la capienza della nostra sala, non si può più di 500 persone, noi in sala col distanziamento, al di là dei congiunti che possono essere presenti contigui, avremo circa 400 persone nella nostra sala da 1250 posti, ma sarà un modo per ritornare a far musica insieme e quindi siamo particolarmente contenti. Come hai detto, è stato per noi un periodo di forte impegno, perché da gennaio avevamo costruito questa nuova web TV, questo portale su cui ogni settimana abbiamo trasmesso concerti con tutta l'orchestra, perché avevamo deciso di prolungare il nostro palco fino a metà sala in modo tale di poter lavorare con tutta l'orchestra. Ora invece per la riapertura abbiamo dovuto smantellare tutto questo prolungamento, riposizionare le poltrone, anche se nella parte centrale abbiamo comunque mantenuto la presenza di una distanza superiore, non avendo le file dispari, così è più facile per il pubblico entrare e uscire dalle file senza contatti. Abbiamo dovuto ridurre, dicevo, il palco, quindi avremo 35 musicisti. I programmi che abbiamo scelto sono proprio in relazione a questo, alla possibilità dell'organico sul palco.
Dal 19 di maggio si comincia ogni mercoledì e ogni giovedì alle 19:30. Quanti appuntamenti?
Noi abbiamo 7 appuntamenti in auditorium fino alla fine di giugno, l'ultimo concerto è il 1° di luglio, e poi invece ci sposteremo, abbiamo chiesto ospitalità e siamo stati accolti a braccia aperte, ringraziamo Mario Longoni che gestisce il Teatro degli Arcimboldi, e quindi gli ultimi due appuntamenti, la prima e la seconda settimana di luglio, il 7, 8 e 14 e 15, saremo agli Arcimboldi. Questo ci permetterà di avere tutta l'orchestra nuovamente insieme, essendo il palco degli Arcimboldi di maggiori dimensioni rispetto al nostro, e infatti abbiamo deciso di chiudere la nostra stagione dal vivo con uno dei nostri classici, cioè la Nona di Beethoven diretta dal maestro Urbanski, con cui abbiamo collaborato qualche settimana fa proprio per uno dei progetti dello streaming.
Ecco, sono tanti appuntamenti che come sempre seguono una direzione che voi avete, no, in qualche modo un po' inventato, cioè quello di creare anche un rapporto con il pubblico in termini di scelta del repertorio, o meglio di spiegazione del perché c'è un certo programma in ogni concerto, no?
Io credo che uno dei motivi per cui ci sia stato in qualche modo un allontanamento negli ultimi decenni del pubblico dalla musica classica sia stato proprio il distacco culturale, cioè il fatto che non ci fosse una preparazione. Quindi noi ci siamo particolarmente impegnati in tutta una serie di attività che noi chiamiamo educational, proprio per avvicinare il pubblico con maggiore coscienza al repertorio della musica sinfonica, e anche questa scelta di dare dei nomi ai concerti è un modo per far capire il perché di determinate scelte. Ad esempio, va bene, il primo è un tipico concerto classico, abbiamo l'ouverture del Coriolano e la prima sinfonia di Beethoven e il concerto in la maggiore, il K488 di Mozart, quindi siamo nella classicità più potente, più famosa. Il secondo invece, ad esempio, abbiamo voluto chiamarlo La voce di Eschilo, perché avremo una delle due prime assolute in questa stagione. Noi avevamo scelto l'anno scorso di avere un nuovo compositore in residenza, e era una donna. Siamo contenti che adesso si diffonda il concetto delle donne nel mondo della musica. Noi ci possiamo vantare del fatto che per 7 anni abbiamo avuto un direttore musicale donna, e adesso abbiamo un compositore in residenza donna, che è Silvia Colasanti, una delle più interessanti compositrici italiane del momento, che ci offre un suo nuovo brano legato a dei frammenti di Eschilo, dove si disperde infine spento il canto della morte. La musica di Silvia è sempre molto facile all'ascolto, per quanto intensa, e quindi non è mai un ostacolo entrare in relazione con la sua musica, e quindi credo che anche questo brano potrà essere di grande interesse per il nostro pubblico. Il concerto è diretto da una donna, Alondra della Parra, e avrà un soprano per il brano di Silvia, quindi Valentina Variale, quindi diciamo un tutto femminile, che è il secondo appuntamento di questa stagione e che si concluderà con la settima dei Borgia. Poi ovviamente abbiamo i nostri ritorni, il maestro Capitani che tornerà con un brano Schubert, abbiamo invece secondo me una novità per noi, i due fratelli Jussen, sono due giovani pianisti olandesi, noi avevamo avuto il piacere di avere con noi qualche stagione fa insieme al maestro Xianjiang Lucas, adesso lavoreranno invece insieme Lucas e Arthur e ci proporranno il fantasmagorico concerto di Poulenc per due pianoforti diretti da Altes Chauhan, che è uno dei direttori giovani con cui stiamo instaurando un'ottima relazione per le grandi qualità musicali di questo direttore. Qui ci sarà un'altra delle due, la seconda delle due prime assolute, si chiama Hello World, è Nicola Campogrande con cui noi abbiamo spessissimo collaborato in passato, lui aveva fatto per noi ad esempio le 24 variazioni su inni nazionali durante l'anno di Expo e questa volta Nicola affronta sempre temi particolarmente attuali, il suo brano appunto Hello World si basa sui codici di programmazione informatici, è un brano per soprano e orchestra che è stato commissionato dal CodeFest, che è il primo festival dei linguaggi informatici organizzato dal Politecnico di Torino. E quindi ascolteremo i linguaggi informatici cantati su una base musicale, sarà davvero interessante. Avremo poi un ritorno il 16 e il 17 giugno di un giovanissimo direttore, Thomas Gugais, che con noi avrebbe dovuto, dicembre del 2020, dirigere la nona. Arrivata la prima prova, lui iniziato, durante l'intervallo io ricevo una telefonata che i tamponi di ben 9 coristi purtroppo erano risultati positivi. Abbiamo quindi dovuto sospendere la produzione e nel giro di un quarto d'ora insieme al maestro abbiamo ideato un nuovo programma che sui nostri social e su YouTube ha raggiunto più di 45.000 visualizzazioni, per cui davvero un bellissimo programma e quindi ci è sembrato importante avere nuovamente con noi Thomas con un programma insomma per noi di storia, perché oltre alla seconda serenata di Brahms, la prima la farà il maestro Caetani, avremo la serenata per archi di Tchaikovsky, che è stato il primo brano che la nostra orchestra il 13 novembre del 93 eseguì sotto la direzione di Vladimir Delman, colui che fondò questa orchestra. Quindi sarà davvero interessante vedere come negli anni la nostra orchestra abbia maturato la conoscenza di questo brano da una parte e dall'altra come un giovane direttore si possa invece contrapporre a Vladimir Delman. Ecco, quindi direi grandi, come al solito, dal contemporaneo al classicismo, o se vogliamo dal classicismo al contemporaneo, per la scelta per tutti i gusti del nostro pubblico.
Allora io ringrazio il maestro Ruben Giais per essere stato con noi e averci raccontato questa stagione dal vivo della Verdi che riprende il prossimo 19 di maggio, ci sono poi gli appuntamenti di cui aveva accennato all'inizio, quelli successivi di giugno e poi di luglio al Teatro degli Arcimboldi, grazie davvero, naturalmente tutto
grazie
quanto
a voi del tempo
sul sito e sui social della Verdi, buona musica, a risentirci presto, a risentirci.
A prestissimo, grazie.
E noi fra poco vi parliamo invece di un'altra riapertura.
Cammina
Dicevo, nuove riaperture da maggio a luglio. La Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, che da molti anni ha scelto di aprire le proprie porte anche per presentare i nuovi lavori dei suoi studenti, propone Nuovi incroci. Il titolo è di una rassegna che è arrivata alla terza e anche alla quarta, capirete perché, edizione, proprio perché si parla di una doppia edizione, a partire per l'appunto da questo mese. Si tratta di un progetto internazionale con una cooperazione con Fabula Mundi, Playwriting Europe, Beyond Borders, a cui si aggiungono anche altre sigle: On Stage Festival, Premio Istrio e la Civica Scuola Interpreti e Traduttori, un'altra delle civiche di Milano. Parliamo di nuovi incroci in questa doppia edizione di riapertura con la direttrice della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi, Tatiana Olear. Bentornata, buongiorno.
Buongiorno, grazie Ira per avermi invitata per parlare della nostra rassegna alla quale ci teniamo davvero tanto, perché questa rassegna nasce come con la necessità della scuola di aprirsi alla collaborazione con le realtà esterne, quindi uscire fuori un po' dal proprio guscio e rendere le proprie esercitazioni non solo momenti didattici e formativi, ma anche un incontro con il pubblico della città e anche l'occasione per noi di mettere i nostri studenti a contatto con le realtà altamente professionali, perché la rassegna è nata nel 2018 in collaborazione con il Teatro Out-Off, quindi quando abbiamo deciso di rappresentare i nostri saggi, i nostri spettacoli anche al di fuori della scuola. E strada facendo si sono aggregati anche gli altri partner con i quali abbiamo fortemente voluto collaborare, che sono enti di promozione di drammaturgia contemporanea, perché sì, gli spettacoli della rassegna sono realizzati dai giovani registi che studiano nella nostra scuola con attori professionisti, ma tutti gli spettacoli sono fatti sulla drammaturgia contemporanea, proprio dell'ultimissima generazione, però scritta dagli autori già affermati, che hanno vinto premi, che sono stati riconosciuti in quanto tra i nuovi autori più importanti delle proprie nazioni. Quindi, dopo la collaborazione dell'Out-Off, nasce la collaborazione con l'associazione romana Pappa e progetto Fabula Mundi, e poi si aggregano altri attori di cui hai già parlato. Quindi si tratta dell'incontro tra le culture, tra le generazioni, e per questo si ha anche questo nome, Nuovi Incroci, e la possibilità di frequentarci tra gli artisti e professionisti, diciamo così.
Quando comincia?
Allora, comincia i due primi debutti, ci saranno 14 maggio. Apriamo la terza edizione della rassegna con Papà si è impiccato nel bosco, dell'autore polacco Przemysław Pilarski,
una delle poche, la direttrice della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in grado, essendo lei siberiana, quindi non polacca, ma insomma si avvicina già un po' di più alla pronuncia per noi impraticabile. Ecco. Scusa, sì, una piccola parentesi. Ecco.
Sì. L'altro testo invece è di un autore portoghese molto famoso, che è Tiago Rodriguez, che è già più pronunciabile. Sono messi in scena rispettivamente dai nostri diplomandi del terzo corso regia, Giulia San Giorgio e Alessandro Paschitto. Dunque, poi proseguirà la settimana prossima, 19 maggio, in fondo al corridoio, di Aurore Jacob, autrice francese, messa in scena da Emile Tartamelli, e 20 maggio Kinky Margaret di Tomasz Dianiszka, messo in scena da Athos Mion. L'autore Tomáš Janiška è ceco ma d'origine slovacca, quindi abbiamo un panorama europeo molto variegato. Sì.
La seconda parte della rassegna invece sarà tra giugno e luglio, giusto?
Sì. Allora, a metà giugno presenteremo un altro spettacolo, questa volta in partnership con il Premio Istrio, perché si tratta dell'autore, menzione speciale di Premio Istrio, Marco Morana, questa volta italiano, con lo spettacolo Contrazione, messo in scena da Matteo Finamore, allievo del secondo anno regia. E poi invece a metà luglio, nelle date ancora da stabilire, ci saranno Dance Floor Memories di autrice francese Lucie Depot, messa in scena di Alice Sinigali in collaborazione sempre con Fabula Mundi, quindi l'Europa non la abbandoniamo. E il terzo testo, Portatori di Lanterne di Mark Aronoff, autore statunitense, messo in scena da Riccardo Vanetta. Questo autore ci è stato proposto da On Stage, dall'associazione On Stage, che si occupa della promozione della drammaturgia contemporanea statunitense. Il testo è stato tradotto dalla Civica dei traduttori, degli interpreti e traduttori Altiero Spinelli. Quindi siamo in tantissimi nella quarta edizione come partner.
Raccontiamo come si fa a prenotare, perché queste rassegne sono aperte al pubblico, c'è il contingentamento del pubblico, le date sono quelle, quindi insomma, se ancora ci sono dei posti, come si fa?
Allora, bisogna andare sul nostro sito.
Fondazionemilano.eu.
Esatto.
Cercare oppure, la civica scuola di Paolo Grassi, e da lì poi si risale a nuovi incroci.
Esatto, oppure scrivere direttamente una mail all'indirizzo r.paparella@fondazionemilano.eu. Comunque c'è sul sito anche questo indirizzo mail, sì, informazione su, si può cercare nuovi incroci e esce fuori la pagina in cui ci sono tutte le informazioni con date e orari e anche l'indirizzo su cui prenotare, perché a causa del contingentamento si può accedere gratuitamente ma solo tramite prenotazione.
Naturalmente. Grazie allora a Tatiana Olear, direttrice della Civica Scuola di Teatro di Milano, Paolo Grassi. Nuovi incroci a partire dal prossimo 14 di maggio, questa doppia edizione in due fasi, come avete sentito, per vedere i nuovi talenti della drammaturgia, della regia soprattutto, che stanno studiando ancora e lavorando a scuola, e poi per scoprire tanti nuovi drammaturghi contemporanei, internazionali. A risentirci, buon lavoro, a presto.
Grazie Ira, buona giornata a tutti.
E noi adesso ascoltiamo l'artista della settimana, Vasco Brondi, Paesaggio dopo la battaglia, poi ci sarà un breve break pubblicitario e ritorniamo con la seconda parte di Cult di quest'oggi.
Italia in tangenziale, alle 7 di mattina, verso l'America, su una barca alla deriva, o lì che aspetta, appena fuori dalla chiesa. Italia in fila indiana a fare la spesa, scende dalla montagna senza divisa, corre tra gli spari, in bicicletta, tra le macchine, in missione per una multinazionale. Italia in rianimazione, non riesce a respirare, sotto la neve, per chi suonano le campane, sotto le macerie, si sente ancora chiamare un nome. Italia maledetta, Italia benedetta, Italia solitaria, nel paesaggio dopo la battaglia. Nel paesaggio dopo la battaglia. Italia senza bandiere, porti chiusi in mezzo al mare, dietro un masso, sempre pronta a resuscitare, perché non riesce a dormire. Italia mille governi, mille profeti, figli con i nomi di santi, morti di fame tutti i poeti e quelli che non si sono mai inginocchiati. Italia sotto cieli struggenti, tra ristoranti e cuori sempre aperti. Italia carceri affollati, scavi interrotti, concesse le visite ai parenti. Italia benedetta, Italia maledetta, Italia solitaria, nel paesaggio dopo la battaglia. Nel paesaggio dopo la battaglia. Hanno trovato dei reperti, non volevo svegliarti, dove vedi per mercati, ci saranno deserti, rose dei venti, noi sconfitti e contenti, lunghi silenzi fino alle Alpi, terremoti, mare calmo e tormenti, puoi sorriderti in mezzo ai templi, sulla porta d'Europa rovinata dai decreti, dai venti, finalmente rivederti. Italia maledetta, Italia benedetta, Italia solitaria, nel paesaggio dopo la battaglia. Paesaggio dopo la battaglia. Nel paesaggio dopo la battaglia.
Vasco Brondi, paesaggio dopo la battaglia, artista della settimana Radio Popolare, una segnalazione che arriva dal nostro Max Cignarelli. Il 29 maggio prossimo presso Triennale Milano, di cui torneremo a parlarvi nella seconda parte, anche per un'importante mostra, è organizzato un appuntamento ad hoc per rendere accessibile tramite audiodescrizione Romance sin Siertos, un autre Orlando degli artisti francesi François Chéniaud e Nino Lainé. Uno spettacolo che unisce danza, musica e canto in spagnolo, ripeto, alla Triennale di Milano il 29 maggio. Se andate sul sito comprendete bene come iscriversi a questo appuntamento, che prevede una visita tattile anche degli elementi di scena e un incontro con gli artisti. Il tutto su personecondisabilità.it, anche lì trovate le informazioni, e grazie come sempre a Max. Un po' di pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte di Cult.
Thank you.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, e vi parliamo, come promesso, di un'altra riapertura, quella del piccolo teatro Strehler, che a partire proprio da ieri fino al 23 di maggio riapre portando in scena Macbeth, Le cose nascoste di Angela De Mattè e Carmelo Rifici, tratto ovviamente da William Shakespeare. La drammaturga è Simona Gonella, c'è un'equipe scientifica, ma il resto ce lo facciamo poi spiegare dai nostri ospiti, e un grande cast di interpreti, tra cui Tindaro Granata, ma poi insomma poi racconteremo, perché si tratta di una interpretazione che vede avvicendarsi sia testimonianze personali e percorsi estremamente contemporanei, e poi la vicenda di Shakespeare, che come un filo rosso unisce e alterna anche gli interpreti. È una produzione di LAC Lugano Arte e Cultura che adesso per l'appunto arriva allo Strehler. Ne parliamo con Tindaro Granata e con Carmelo Rifici, ma prima di introdurli anticipo a Tindaro Granata che sulla linea di Carmelo Rifici scatta la segreteria, è una comunicazione di servizio, quindi chiedo a Tindaro Granata, che per fortuna si trova nello stesso posto di Carmelo Rifici, se possiamo usare la sua linea per l'intervista. Entrambi, buongiorno.
Buongiorno, assolutamente sì, possiamo.
Allora, scusateci se utilizziamo questo sistema, ma ci importa molto evidentemente parlare con entrambi. Buongiorno, buongiorno Tindaro.
Buongiorno, eccomi.
Allora,
grazie dell'invito.
Grazie a voi di questo debutto importante che c'è stato ieri sera con grande concentrazione da parte del pubblico, lo ricordiamo, mezza sala come in tutti i teatri, ma insomma già questo è qualcosa di molto prezioso, credo, per chi è salito sul palco ieri sera, giusto Tindaro?
Sì, devo dire che sentire la presenza del pubblico è stato emozionantissimo, perché non ci ricordavamo più anche che, ne so, che ci potesse essere un colpo di tosse, piuttosto che un movimento, piuttosto che la percezione proprio della presenza, quindi è stato veramente molto emozionante.
Molto emozionante, credo, anche per il pubblico, tra cui molti giovani, e di giovani si parla anche in questo testo, di giovani, di identità, di rapporto fra padri e figlie, non sarebbe impossibile che non, parlando di Macbeth, in cui spesso si equivoca forse anche il senso della scrittura di Shakespeare, attribuendo quest'opera soprattutto alla dimensione del potere e della brama di potere con tutte le sue ricadute. Invece si parla anche di molto altro, no? Cioè, si parla di avvicendamento, si parla di grandi sentimenti, si parla di maternità, di paternità, di questioni che sono molto nostre, penso, e continuo a chiedere a Tindaro se questa è la sensazione che ha avuto in questo spettacolo, la cui struttura poi racconteremo con Carmelo Rifici.
Sì, infatti. Io per esempio abbiamo fatto questo incontro con lo psicanalista perché il regista ci aveva chiesto di parlare del nostro rapporto con Macbeth, però passare attraverso anche la nostra esperienza personale, il nostro rapporto con le nostre origini, con la nostra famiglia, con quello che significa per noi il potere. E io da questa seduta di psicanalisi ho portato tutto il mio mondo contadino, fatto di riti, di tradizioni, di cosa significa per esempio fare il malocchio, la fascinazione, perché serviva per lo spettacolo, per l'indagine che stavo facendo Rifici, capire qual era il momento in cui Macbeth veniva a contatto con le streghe e quindi con questo mondo esoterico. E allora io ho portato in scena e porto in scena per esempio tutti i riti antichi della Sicilia, che cos'è per esempio la fascinazione. La fascinazione, detta in poche parole, è l'invidia, e quando per esempio io incontro una persona che ha qualche cosa che io non ho, di molto bello, allora rimango talmente tanto affascinato che questo mio desiderio, questa mia grande mancanza, la butto come una cosa negativa a questa persona. Però è per esempio, come dire, un qualche cosa di negativo involontario, soprattutto benevolo, nel senso che poi la persona che ne viene investita da questa fascinazione si libera molto facilmente da questo mio grande desiderio, questa mia grande mancanza. Ecco, per esempio, raccontando questo, intrecciando questi riti antichi che ci sono in Sicilia, abbiamo fatto un collegamento con il primo Macbeth, quello dell'innocenza e quello del rapporto con le streghe, con questo mondo che viene dall'aldilà. Per cui è stato veramente un bel viaggio all'interno, come ha detto lei, appunto, è il contemporaneo che entra dentro al classico Shakespeare, però passando attraverso le nostre origini, le nostre tradizioni.
Ecco, proprio così. Io ringrazio molto Tindaro Granata e attraverso lui la compagnia e gli interpreti che, come ripeto, molto generosamente attraversano questa tragedia e attraversano però anche la nostra realtà e la loro personale. E gli chiedo di passarci Carmelo Orifici per ripartire da un quaderno di lavoro, una cosa preziosa che è stata stilata nel corso della messa a punto di questo progetto.
Grazie a voi.
Grazie e complimenti. E Carmelo, buongiorno. Carmelo Orifici.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie davvero di essere con noi all'indomani di questo debutto a Milano. Lo abbiamo ripetuto, una coproduzione non è la prima, ma tra l'altro non è nemmeno l'attraversamento, non è il primo attraversamento che Carmelo Orifici, in questo caso insieme a Angela De Mattè e a Simona Gonella fa di una serie di temi importanti e soprattutto anche di autori importanti, un lavoro di riscrittura che era cominciato per esempio con Ifigenia, no? In quel caso con Angela di De Mattè, un rapporto anche importante è quello della drammaturgia dell'uomo, del teatro con il rito, no? Si parte anche da lì.
Sì, sono tanti temi che chiaramente un testo come quello di Shakespeare o come hai citato tu nell'Ifigenia che abbiamo fatto qualche anno fa, il classico ci aiuta a rimetterci in collegamento, a doverci relazionare con la parte più, forse quella più fragile, più misteriosa di ognuno di noi. Credo che questa sia la grande lezione del classico, al di là della sua possibilità di raccontare l'universale, che già solo per quello avrebbe già un grande merito, credo che la cosa che sia Ifigenia, ma soprattutto con il Macbeth, io, Angela e Simone abbiamo compreso, è che la parola classico significa un aggancio soprattutto con l'universo intimo, personale che ognuno di dentro ha e che spesso nel mondo, soprattutto in un mondo come il nostro, un mondo molto performativo, viene tutto quello che è buco, fragilità, cesura, tabù, repressioni, vengono considerati come elementi estremamente negativi, estremamente non efficaci per la performatività dell'uomo. Invece un testo come Macbeth ci fa capire quanto è proprio quella la parte che noi dovremmo guardare, ascoltare, quella specie di buio, di buco, di domanda ancestrale e molto antica che noi continuiamo a porci. E devo dire che un magnifico testo di Shakespeare, nonostante noi l'abbiamo totalmente riscritto, continua a riverberare all'interno del pubblico. Ieri devo dire che la manifestazione emozionale del pubblico che è tornato in sala me lo faceva percepire in una maniera evidente.
C'era una grande concentrazione, lo posso testimoniare, che non è proprio facilissimo per uno spettacolo impegnativo, importante come questo. Vengo alla struttura, che è importante altrettanto, anche perché anche questa segue un andamento simbolico importante, sì. No? Ci sono tre parti, un prologo, un epilogo, c'è un gioco fra due e tre, c'è l'alternanza dei temi che ritornano, alcuni li ha già accennati, Tindaro Granata, e c'è l'intervento nella prima parte, o quantomeno la testimonianza di un importante psicanalista nel cui studio sono avvenute alcune restituzioni, riflessioni che vengono utilizzate addirittura, ripeto, mostrate condivise con il pubblico attraverso le videoinstallazioni.
Sì, la struttura drammaturgica è una struttura numerica ed è in questo misterica, perché noi abbiamo ripreso i numeri di Shakespeare, che sono il 3 e il 2. Il 3 è il numero delle streghe, ma anche il numero di Ecate, però è anche la triangolazione, diciamo, piramidale dell'umanità, della società, che viene assolutamente ripercosta nel testo. In questo 3 ci sono però anche i 3 andamenti della Luna, quindi dalla nascita alla sua fase calante, che sono proprio, come dire, è il viaggio che Macbeth compie. Però appunto noi sappiamo che Ecate, che quindi le streghe che incontrano Macbeth, sono la Luna, sono una simbolizzazione della Luna e di questo nostro rapporto con l'interiore e con l'occulto. Il 2 rappresenta appunto Macbeth e Lady Macbeth, o Macbeth e Banco, o Banco e Lady Macbeth, quindi il 2 dentro il 3 e il 3 dentro il 2 rappresentano invece il momento di crisi, di conflitto, di quello che Girard chiamerebbe il desiderio mimetico, no? Quindi il doppio che si palesa e che porta caos nel mondo. Il doppio in sé è un equilibrio, perché il doppio è la bilancia, cioè equilibrio, ma quando questo equilibrio viene scomposto da un gioco numerico, ecco che il mondo casca in una specie di caos. Adesso a questo punto il problema è quello: se il caos è portatore di male o il caos è portatore di rigenerazione. E su questa ambiguità che si gioca anche lo spettacolo e la drammaturgia. È per questo che noi dobbiamo seguire un viaggio, e seguiamo il viaggio di Macbeth, che è un viaggio nella discesa degli inferi, anche degli inferi interiori, ma non soltanto, anche proprio Macbeth oggi potrebbe essere, come dire, un pazzo dittatore genocida in qualche maniera, sì. Quindi è un viaggio vero, un viaggio non... Dall'altra parte però, mentre Macbeth scende negli inferi, attori e pubblico salgono verso la consapevolezza, la conoscenza. Quindi questa specie di doppio misterico è quello che ha costruito la drammaturgia. Non c'è, come dicono le streghe, se non c'è bello senza brutto e non c'è brutto senza bello. Devo dire che è infernale questo giro, non è una cosa pacificatoria pensare che appunto bisogna discendere nel male per poter vedere al di là. È qualcosa di estremamente inquietante, quello che comunque a me turba moltissimo, no? Che la conoscenza, come puoi dire, proprio la letteratura continua a insegnarci, è la sua consapevolezza, e la sua consapevolezza di sapere sempre poco ha qualche cosa di diabolico, ha qualche cosa di estremamente nefasto per l'essere umano. Quindi nell'evoluzione, con la conoscenza dell'essere umano nell'universo, il rischio è sempre dietro l'angolo, e forse questo è il grande insegnamento di Shakespeare: di stare attenti a quel rischio da una parte, ma affrontare quel rischio, perché il rischio siamo noi.
Molto chiaro, molto intenso il debutto dello spettacolo ieri, ve lo assicuriamo, e quindi vi ricordiamo che Macbeth, le cose nascoste, dall'11 al 23 di maggio, da ieri fino al 23 di maggio al Piccolo Teatro Strehler, di cui salutiamo la riapertura, di Angela De Mattè, Carmelo Rifici, tratto da Shakespeare con la drammaturga Simona Gonella e un nutrito cast con tanti attori davvero molto generosi in questa restituzione che noi troviamo molto adatta al momento in cui viviamo. Forse non ve lo aspettavate quando avete iniziato il lavoro, perché non lo sapevamo ancora che avremmo passato quello che abbiamo passato, ma credo proprio, insomma,
qualcuno ieri ci ha detto che siamo stati profetici,
ahimè,
come le profezie delle streghe. Devo proprio dire che così. Qui Shakespeare e che Shakespeare è sempre Shakespeare, c'è poco da fare.
Grazie Carmelo Rifici e Tindaro Granata, in rappresentanza di tutti coloro che hanno lavorato a questo spettacolo. A risentirci presto, ricordatevi tutti sempre di prenotare. A risentirci, ciao.
Grazie, allora. Grazie, arrivederci. Ciao.
Di riapertura in riapertura, andiamo alla Triennale. Vico Magistretti, architetto milanese, ha aperto in Triennale Milano l'esposizione che percorre il suo lavoro per la prima volta in maniera unitaria fra architettura e design. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Doveva essere nel 2020 l'anno della celebrazione del centenario per la nascita di Vico Magistretti. Ora la grande sala al primo piano di Triennale vede il ritorno nel luogo che bene lo ha conosciuto del grande designer e architetto. Una sola sala, ma grande, densa, ospita disegni, schizzi, modelli, fotografie, oggetti, lampade, sedie, librerie. Nella mostra curata da Gabriele Neri in collaborazione con la Fondazione Magistretti, fondazione che il prossimo 18 maggio aprirà la sua sede per evocare lo studio dove Magistretti lavorava. Per tornare in Triennale, un percorso con un filo rosso, ma non soltanto simbolico, come ci ha detto lo stesso curatore Gabriele Neri.
Con la mascherina rossa, rigorosamente.
Esatto, anche le calze rosse per omaggiare un vezzo molto tipico di Vico Magistretti. Lui metteva le calze rosse, era una sorta di ironica concessione a una sobrietà tipicamente milanese. Abbiamo preso spunto anche da questo dettaglio per dare un fil rouge alla mostra, all'allestimento.
E come avete pensato questo percorso? Come hai pensato questo percorso?
L'idea è quella di far vedere Vico Magistretti a 360 gradi. Per molti Magistretti è solo un designer, per qualcuno ha progettato anche qualche edificio, ma l'idea è quella di rendere giustizia a un'opera che mette insieme tutto, dagli appartamenti alle ville, alle case popolari, gli allestimenti di mostre, arredo, prodotti, eccetera. Quindi stupisce veramente la fertilità creativa, la capacità di passare da una scala all'altra, da una clientela all'altra anche, quindi affrontando, una volta si diceva, dal cucchiaio alla città, qualsiasi tema, dal 1945, l'Italia appena uscita dalla guerra, fino al 2006. Quindi uno straordinario spaccato di creatività e progetto.
E quella cifra, diciamo, che un po' lo caratterizza?
Ne direi due. La prima è questa idea di semplicità. Vico diceva la semplicità è la cosa più complessa del mondo. Quindi quest'idea di cercare di raggiungere una semplicità espressiva, lo vediamo in alcune architetture, nei suoi oggetti, che sia capace di trascendere anche il tempo in cui siamo. E quindi alcuni oggetti, alcune architetture resistono a distanza di tanti anni. Quasi non riusciamo a dire in che anno è stato progettato un oggetto, perché ha raggiunto, grazie proprio a questa semplicità, una dimensione quasi atemporale.
Una semplicità che forse poteva far intuire il desiderio di un oggetto funzionale, non la ricerca estetica che a volte vediamo eccessiva, ma quell'essenzialità che ti fa dire ha pensato che cosa serve e qual è la sua, diciamo, il suo uso più comodo, diciamo.
Certamente, sì, assolutamente la funzionalità è una prerogativa fondamentale per Magistretti e per tutta la sua generazione di architetti nati intorno al 1920, quindi in qualche modo figli indiretti del Bauhaus e di tante esperienze interessanti. Però non soltanto, nel senso che a questo tipo di semplicità Vico Magistretti, a questo tipo di funzionalità Vico Magistretti aggiungeva anche il bello. Il bello è una funzione in qualche modo, quindi il bello è importante perché fa parte di quella difficilissima equazione del progetto, complessa, che poi, se uno è bravo, se uno ha il talento di Vico, allora riesce a tradurre in qualcosa che sembra addirittura facile. L'altro aspetto riguarda la capacità straordinaria di coniugare modernità e tradizione. Ovvero Magistretti, progettista modernissimo, ma Vico attento a una tradizione storica, culturale, familiare, molto sentita. Per cui potremmo dire una sorta di empatia nei confronti di Milano, innanzitutto, un'empatia nei confronti della tradizione, sia la tradizione dei nostri oggetti, quindi sedie, c'è una famosa sedia, si chiama Carimate, è una tipica sedia campagnola, spagnola da trattoria, che però viene rinnovata da Magistretti, in questo caso dipingendola con un rosso Ferrari, un rosso squillante.
Dicevamo dunque una sala sola, quindi non facile per chi ha pensato l'allestimento, una vera sfida sistemare un percorso e tutte le opere di un gigante come Vico Magistretti. Lorenzo Bini, hai potuto conoscerlo Magistretti?
Io ho avuto la fortuna, io sono un architetto milanese, sono nato a Milano, sono nato a metà tra la nascita di Magistretti e l'inaugurazione di questa mostra, quindi 50 anni fa. E nel 93, credo, studiavo al Politecnico di Milano al corso di architettura di interni del professor Arturo Bellacqua della Vitis. Tra i vari ospiti un giorno venne Magistretti. Mi ha detto delle cose che nell'orecchio, nella testa di uno studente di 22-23 anni si sono scolpite, che sono alcune poi delle frasi che lui ripeteva sempre, per cui è celebre. Però per esempio lui una cosa che disse: io sull'idea del progetto non mollo di un millimetro. Dopodiché sul come realizzarlo, come costruirlo, come farlo stare insieme, come farlo funzionare, ascolto la lezione dell'artigiano, del falegname, di chi sa fare le cose. La stanza, devo dire che ci spaventava a me personalmente parecchio quando...
Anche a me, perché all'inizio ho detto, ma tutto Magistretti in una stanza.
Sì. Devo dire che l'importanza della mostra, la quantità di materiali, soprattutto i contributi dell'archivio, quindi disegni originali, sono tanti e tali che come primo pensiero io mi sarei immaginato uno spazio più grande, anche perché nella Triennale ci sono spazi più grandi. Dopodiché devo dire che complice anche la situazione della pandemia, che ci obbliga a entrare pochi alla volta con le mascherine, a venire a vedere le mostre se veramente siamo interessati, motivati a immergerci nelle cose, credo che questa densità funzioni bene, perché è comunque un ambiente che ha qualcosa di domestico. Il nostro allestimento lavora su tre archetipi di elementi d'arredo alla fine. Il tavolo, elemento sul quale studiare, riporre dei materiali, concentrarsi, analizzare. Lo scaffale, il luogo dove archiviare le cose in serie, e, organizzare. E poi la grande cappa, che è un archetipo di tetto, ma anche è letteralmente una gigantografia della cappa che Magistretti disegna per Schiffini e che è l'ingresso, e anche questo ci riporta a una dimensione domestica. Per cui alla fine questa densità credo che poi sia abbastanza equilibrata. Il rosso chiaramente, questo materiale, innanzitutto il limite era che dovevamo utilizzare un materiale resistente al fuoco, quindi non potevamo scegliere qualsiasi materiale. Questo materiale è un MDF, un impasto di legno, ed esiste in alcune colorazioni proprio standard, tra cui il rosso. Quindi quando abbiamo capito che questo materiale ci consentiva di non doverlo verniciare e allo stesso tempo di darci questa forte immagine legata al colore rosso, non abbiamo avuto esitazione.
Cult finisce qui con la grande mostra a Vico Magistretti, dedicata a Vico Magistretti alla Triennale di Milano. Torniamo domani alle 11:30. Adesso le notizie di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini. By her crime, by her crime, by her crime.